Noi sappiamo che l'esercizio cristiano di base, cioè quello senza il quale non esiste fede, non esiste cristianesimo, no? È quello di leggere il Vangelo. No? Questo è l'esercizio base, per questo esistono le comunità e per questo esiste la messa, no? Dove si legge il Vangelo. Esiste anche quella disgraziata di predica nella quale appunto facciamo mille sforzi per interpretare in qualche maniera il Vangelo. No, dico disgraziata, no, senza la predica non ci sarebbe comunità evidentemente, ma lo dico perché è drammatico il tentativo, no? Perché chiunque parli interpretando il Vangelo è sicuro di tradirlo anche, no? E comunque senza questo tentativo non ci sarebbe una nostra appropriazione anche come comunità. Quindi l'esercizio primo è appunto che il cristiano legga il Vangelo, che poi lo legga con gli occhi o glielo dicano o glielo predichino, dopo sappiamo, a seconda delle sensibilità, delle epoche, il cattolicesimo ha tutta una sua storia, anche non splendida di rapporto col Vangelo, per secoli noi ci siamo fidati dei preti, ce lo dicevano loro, cosa diceva il Vangelo. Invece quando si va a leggere il Vangelo salta fuori qualcosa di diverso, no? E allora questo esercizio che cerchiamo di fare tutte le settimane, tutte le domeniche, di sfogliare insieme il Vangelo, quest'anno il Vangelo di Matteo, ha diverse modalità, siete accorti, no? La predicazione evidentemente segue diverse piste, più sistematiche, più di commento al singolo passo, più di lettura un po' continuata, e in particolare appunto questi due metodi, cioè approfondire il brano che si legge e scavarne l'interpretazione, la sua attualità, e questo è il tipo prevalente della predica, no? Oppure cercare in qualche maniera, disperatamente, perché bisognerebbe aver lì il libro e poi leggerlo sistematicamente, tante volte, no? Che diventi una cosa abituale, invece tu senti un discorsino così, poi non lo collochi, no? E comunque, la predica si sforza ogni tanto, quest'anno lo stiamo facendo, periodicamente, di tentare di far cogliere il tracciato di tutto il racconto del Vangelo di Matteo, in questo caso. Questo è importante perché, così come è importante quel lavoro di interpretazione dei testi, perché non possiamo pretendere che Gesù 2000 anni fa, in una situazione precisa, in cui parlava, Gesù parlava seriamente, mica parlava a quelli di 2000 anni dopo, parlava a quelli che aveva di fronte, no? Possiamo pretendere che Gesù appunto ci dica oggi cosa dobbiamo pensare e fare. E quindi quando tu hai lì quel testo bisogna fare un grosso lavoro di interpretazione. Però c'è anche il pericolo di allontanarsi troppo da quelle parole. E vi facevo la battuta, tante volte i discorsi della Chiesa, dei preti, soffocano anche, le nascondono quelle parole, le confondono. Questo io sono consapevolissimo, no, di questo. E allora vorrei provare stasera a ricollocare questo passaggio che stiamo leggendo dal capitolo 10, in particolare questo capitolo 10, a ricollocarlo in tutto il racconto del Vangelo di Matteo. E ve lo ricordo. Di sicuro vi viene un po' alla mente questo schema. Ricordate, il Vangelo di Matteo parte col Vangelo dell'infanzia, il sogno di Giuseppe, a cui l'angelo dice: guarda che la tua fidanzata è incinta, prendi la sposa, perché è un fatto straordinario, no? Sogno di Giuseppe. I magi che vengono da Oriente, poi vengono mandati a Betlemme dove trovano il bambino, la persecuzione, la fuga in Egitto e il ritorno a Nazareth. Questo è lo scenario dei Vangeli dell'infanzia di Matteo. Poi, come tutti gli altri sinottici, ci presenta Gesù sulla scia del Battista. Noi sappiamo, per tutti gli evangelisti, non si può capire Gesù se non in rapporto al Battista, no? Allora, la vita pubblica di Gesù parte col battesimo al Giordano, a opera del Battista, le tentazioni e poi l'inizio del suo ministero. Passa di villaggio in villaggio, soprattutto il sabato alla sinagoga, annuncia che il regno di Dio è arrivato, appunto predica, e fa dei miracoli, fa dei segni. E questo è il capitolo terzo, il Vangelo di Matteo. Poi c'è tutto quello, cosa diceva Gesù. E il discorso della montagna di Matteo, che comprende addirittura capitolo 5, 6, 7, tre lunghi capitoli, c'è in qualche maniera tutto il riassunto della predicazione di Gesù, il discorso della montagna. L'uomo nuovo, quest'uomo singolare che è Gesù, che è il ritratto del Figlio di Dio, che configura il discepolo, appunto. È il ritratto del Figlio di Dio e di coloro che vogliono diventare con Lui figli di Dio. Quindi dal capitolo 5 a 7, i discorsi di Gesù. Poi capitolo 8 e 9, i miracoli, i segni del regno presente tra noi. Gesù annunciava che il regno di Dio è presente in mezzo a noi e i segni di questa presenza, i segni della potenza di Dio in mezzo a noi, erano i segni appunto di questa compassione di Dio, di questa dolcezza, di questo amore che guarisce i malati, che recupera gli sconfitti della vita e fa nascere. Se vi leggessi tutto l'elenco dei miracoli di Gesù in questi due capitoli, è impressionante, no? Sia per la diversità delle persone, ricordate appunto, ci sono donne, ci sono uomini, c'è anche una resurrezione dei morti, la figlia di Gairo, vi ricordate? Questa primavera che sorge, questo vento nuovo, questo soffio di speranza che solleva il passaggio di Gesù, come dalla misericordia di Dio che prende compassione per gli uomini. E culmine di questa condiscendenza di Dio per gli uomini è il perdono dei peccatori. Gesù perdona i peccati, è venuto per i peccatori, mangia con loro, fa comunità con i peccatori. E così dunque si rivela un'inaspettata dolcezza di Dio per gli uomini, questa divina dolcezza che è il cuore del Vangelo cristiano, che viene a prendere su di sé tutto il male dal quale l'uomo deve essere liberato. Quindi, battesimo, ministero, il suo ministero consiste nel predicare, il discorso della montagna ci dà il riassunto della predicazione, e nei segni, che sono i segni della carità fraterna, dell'aiuto dei malati, degli sconfitti, dei poveri, degli affaticati, no? Fede e carità, si direbbe che suscita la speranza, no? Abbiamo tradotto così queste cose nel catechismo. Al capitolo 10 che noi stiamo leggendo si parla di qualcuno che Gesù ha chiamato o che è rimasto affascinato da Gesù, gli vuole andare dietro e che Gesù manda a fare le stesse cose che fa lui, i cosiddetti discepoli, no? E li manda in missione, perché i discepoli di Gesù sono missionari, vengono mandati, appunto, no? E tutti questi racconti, anche i capitoli precedenti, adesso non voglio appunto arricchire troppo il discorso, sennò poi vi scappa lo schema, no? Ma mentre rivelano chi è Gesù, ci fanno comprendere chi è il discepolo. Questo lo sappiamo, perché Dio non può rivelarsi se non in quanto qualcuno lo accoglie. Solo perché qualcuno lo accoglie e lo ridice, Gesù può dirsi. Quindi noi possiamo accogliere il rivelarsi di Dio in Gesù in quanto ci sono dei discepoli. Cioè, in quanto qualcuno accoglie sta roba qui e gli dà una traduzione umana. Beh, anzitutto Gesù, in maniera unica, evidente, ma poi quelli che seguono Gesù. Allora, i discepoli, in un primo momento, sono quelli che vengono colpiti, sedotti da Gesù, affascinati da Gesù, dal suo insegnamento, dalle sue guarigioni e complessivamente appunto dalla sua personalità, dalla via che egli apre. No? A questa fase del fascino, della seduzione, segue poi, deve seguire per diventare discepoli di Gesù, una decisione forte che si esprime nella parola seguire Gesù, quelli che seguono Gesù. Che poi in seguito chiameranno addirittura i cristiani, no? Cioè quelli di Cristo. Allora, capite com'è interessante adesso sentire cosa Gesù dice ai cristiani. Cioè, a queste donne, a questi uomini che lo seguono, lui li manda e dice andate a fare questo. Proviamo a sentirlo. Perché i preti dopo 2000 anni magari la dicono in una maniera un po' più addolcita, non so come dire, no? Più sistemata sulla situazione attuale. La Chiesa tutte le volte che torna alle parole del Vangelo non dorme più per qualche notte, non sussulta. Le riforme della Chiesa nascono quando qualcuno nella Chiesa alza la mano e dice torniamo al Vangelo. Non perché nel Vangelo ci sono le soluzioni ai nostri problemi, perché tornare al Vangelo comunque ti fa guardare i tuoi problemi in maniera completamente diversa. La riforma nella Chiesa è sempre un ritorno al Vangelo. E la distanza tra Chiesa e Vangelo è la verità della Chiesa. La Chiesa non ha in se stessa la verità, è un altro la verità della Chiesa, cioè Gesù, il Vangelo appunto, no? Ecco perché la Chiesa è se stessa soltanto se continua a tornare a un altro. No, noi siamo qui, una battuta, noi siamo qui come assemblea, ma mica troviamo noi la verità a parlare tra noi. La possiamo trovare soltanto se la prendiamo da Lui, da colui che presiede in realtà questa assemblea, che è il Cristo crocifisso e risorto, l'Eucaristia appunto. È Lui che presiede questa Eucaristia. Il nostro dialogo serve a far passare la Sua parola e noi diventiamo Chiesa nella misura in cui la accogliamo, no? E portiamo dentro la nostra storia, ma avviene così anche nei Vangeli. Allora, seguire Gesù, l'abbiamo già visto in quella prima chiamata nel Vangelo di Matteo dei pescatori, quella chiamata stilizzata, no? Dove passa e dice seguimi, qua ho lasciato tutto, seguirò, no? Ma queste descrizioni laconiche, appunto, teatrali, diciamo così, no? Catechistiche, no? Vogliono proprio dire questo, che seguire Gesù vuol dire lasciare tutto e impostare tutta la propria vita sulla fede in Lui. Adesso io sarei tentato di spiegare, di attualizzare, ma lasciamo così la cosa, credo che dietro tutti abbiamo gli strumenti per interpretare cosa vuol dire sta roba qui, no? Cioè incontrare Gesù vuol dire appoggiare su qualcosa di assolutamente unico tutto il resto è relativizzato, c'è un'unica cosa necessaria a sto punto, che è l'agape, è la tenerezza per l'uomo, questo è Gesù, capito? No? Cioè quando incontri Lui e credi in Lui e lo vuoi seguire, la prima cosa da fare è di ribaltare proprio la tua vita, di riportarla su quel punto, su quella zattera lì, di uscire in qualche maniera dalla tua costruzione, di accettare di metterti da questo punto di vista, che la verità è la tenerezza di Dio per l'uomo, ma anche per noi la tenerezza dell'uomo per l'uomo, è una cosa in aria. Lasciare tutto e impostare la propria vita sulla fede in Gesù. Non servono requisiti particolari, si può essere un uomo della legge che sta facendo teologia da anni, si può essere addirittura un esattore delle tasse, fa un mestiere molto antipatico e equivoco in questo tipo di società, anche un furbo, O si può essere semplicemente un pescatore, appunto. Quando si diventa discepoli di Gesù si è associati alla missione di Gesù, mandati a annunciare il regno di Dio alle folle sempre più numerose che lo attendono come il pane di cui hanno fame. Queste folle disperse che non trovano cibo nel deserto, andate a dargli da mangiare, appunto, no? La verità che Gesù vi dà da dar da mangiare all'uomo. I termini di questa missione, la scelta dei dodici e le istruzioni che si dà loro per la missione, i termini della missione, se li leggete, sono gli stessi di quelli che descrivevano la missione di Gesù. Non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute nella casa di Israele, quello che ha fatto Gesù. Ha fatto il suo ministero in Palestina, in Israele, no? Nelle pecore perdute della casa di Giacobbe, di Israele, no? E strada facendo, guardate cosa dovete, strada facendo, bisogna pedalare, bisogna muoversi. ad andare accanto alla gente, camminare insieme, no? Predicate che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Sono le consegne austere che riproducono lo stile di vita di Gesù, un predicatore infaticabile, itinerante, senza casa, senza luogo fisso, senza averi, senza sicurezze. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame, né le vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque casa, ve lo leggo tutto il passo, così poi diciamo i due o tre. In qualunque caso, villaggio, entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda su di essa. Se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e di Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città. Solo parole che noi assolutamente abbiamo abbandonato, insomma, non ci dicono più niente, almeno mi pare, insomma, non mi pare che girino con 5 lire di valore queste robe qui, no? Dunque proviamo a tradurre qualcosa, ma non troppo, se no appunto ci stacchiamo troppo. Al discepolo che vuole seguire Gesù viene chiesto come prima roba una straordinaria leggerezza, so come dire, una tunica sulla pelle basta, un distacco totale. Il discepolo è come portato dal soffio del regno, da questa tenerezza di Dio che scende sugli uomini. E quindi anche qui noi l'abbiamo tradotto con quella parola che abbiamo cosificato, ma il discepolo di Gesù è un uomo posseduto totalmente dal senso della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In qualche maniera deve apparire nel cristiano, ma certo che si prende cura delle cose di tutti i giorni, ma c'è sempre una specie di distacco da tutto, no? È come se lui fosse nelle mani di qualcuno, lui si deve occupare di sé per vivere, evidente, ma lui sa prima di essere nelle mani di qualcuno. Quindi tutto ciò che fa, le fa veramente con questo senso della grazia. Sai, non si può dire cosa vuol dire, si dovrebbe vedere. E un po' lo si vede secondo me. Quindi questo senso del distacco, della grazia, che corrisponde a una fiducia incondizionata di essere nelle mani di qualcuno. E questo gli fa accettare la sfida di stare con Gesù anche quando Gesù dorme, mentre tutto attorno c'è la tempesta. Io sono tranquillo nelle braccia di mia madre, tranquillo e svezzato, come un bimbo nelle braccia di sua madre. Fuori c'è la tempesta. Si spaventa, lo dice, ma Gesù non c'è, Gesù non mi aiuta, Gesù non esiste, Gesù no. Terzo elemento, la causa per cui si deve dare la vita, la causa che sorregge questa leggerezza e questa fiducia totale è, e per alcuni versi nasce dalla compassione per l'uomo. Cioè, la ricompensa di sta roba qui è la grazia, appunto. È la grazia che torna indietro, come si può dire. Cioè, siccome noi proviamo difficilmente sta roba perché non ci fidiamo, e quindi teniamo sempre, adesso io vorrei fare degli esempi, ma li conosco bene, appunto, perché mi conosco un po', no? Siccome noi vogliamo sempre tenere un pezzo di filo, siccome noi non ci buttiamo mai del tutto, non riusciamo mai a percepire un'esperienza della grazia, capito? Cioè prima ci assicuriamo con qualcosa di nostro, poi aggiungiamo la grazia. Ma questa è la maniera di non partire dal punto giusto, dovrebbe partire proprio dalla grazia. Poi tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Gesù addirittura arrivava a esemplificare, se tu ami tua madre e tuo padre più della tenerezza per l'uomo, non riesci a capire il regno di Dio. Se tu ami tuo figlio più della tenerezza per l'uomo, tu non riesci a capire il regno di Dio. Mentre invece capendo il regno di Dio e la tenerezza per l'uomo, si può effettivamente riscoprire radicalmente l'amore per il figlio, per la madre, per il marito, per gli amici, per la propria città, per la storia. Questo, sai, noi è un segreto di cui non ci fidiamo, hai capito? Non c'è la prova. Qui bisogna proprio buttarsi nel vuoto, no? Bisogna proprio dar credito a un altro. Questo noi non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ecco perché, per alcuni versi, giustamente la concezione cristiana profonda faceva coincidere la morte con l'agone supremo. In qualche maniera è soltanto quando la vita ci viene tolta che si può decidere se darla, perché prima ce la teniamo sempre un po'. Cioè, no. Quindi il motivo che sorregge la gratuità e la totale fiducia e portare la consolazione, la buona notizia agli uomini, c'è la decisione di portare con loro il peso della vita, di lottare tutto ciò che assedia e ferisce, i malati, i lebbrosi, gli esclusi. È così che si testimonia cos'è il regno di Dio, un mondo nel quale ciascuno va in soccorso degli altri. E se il missionario andrà così, a mani vuote, nella grazia, troverà di sicuro qualcuno che lo accoglie. Bello anche questo. Noi giustamente invece ci assicuriamo la casa, il ponte levatoio, così poi qualcun altro lo incontriamo dopo. Invece Gesù dice che per alcuni versi bisognerebbe in qualche maniera anteporre l'incontro. Dopo trovi la tua sicurezza. Come si rovesciano le cose. Troverà un punto d'appoggio, un luogo di accoglienza, egli che non ha niente se non la sua parola e la testimonianza di misericordia, troverà qualcuno che lo accoglie, una casa, una famiglia, una comunità degna, disposta ad accogliere non solo la sua persona, ma anche il suo insegnamento. E questa è la Chiesa, la fraternità dei discepoli, qualcuno che trova nel nome del Vangelo un'accoglienza. Guai, parola con cui finisce questo discorso di Gesù, inascoltabile, però, ma vedete come diventa invece estremamente vero, no? Appena si eliminano i pregiudizi. Guai a coloro che non accolgono il Vangelo, guai perché poverini chiudono le porte alla divina tenerezza, alla vita che scende sugli uomini, alla promessa, non accolgono l'unico necessario, il segreto che Dio dà alla vita degli uomini, a coloro che scelgono la morte, che rifiutano il Vangelo, la compassione che salva. E chi fa così, nelle parole di Gesù, cadrà in una maledizione escatologica. Cioè nel giorno del giudizio la loro casa sarà trattata come Sodoma e Gomorra. E Gesù, sapete che lascia la sua città piangendo. Piange sulla cecità della sua città, sperando nelle lacrime per essa. Speriamo, che un giorno dica benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Io sono sicuro, ma le parole di Gesù in croce lo testimoniano, che Gesù fino alla fine ha detto: sì, io voglio vedervi, io voglio incontrarvi, io non rinuncio a questo sogno per il quale do la vita. Come sentite, ma io vi inviterei proprio a leggerle letteralmente le parole, a aprire questo capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Come vedete, le parole di Gesù fanno un certo effetto, sono abbastanza provocanti. E ritornare a queste parole, da dove tutto è partito, ci fa chiedere, quasi sbigottiti, se l'immagine che noi oggi diamo come singoli cristiani e come Chiesa ha ancora qualcosa a che fare con queste parole e con l'aria nuova di Vangelo che esse dovrebbero suscitare, che hanno suscitato, che suscitano dove il Vangelo viene accolto. E allora proviamoci, Noi ogni domenica ci impegniamo a tradurre per l'oggi queste richieste del Vangelo. Ma tante volte io ho quasi per me la sensazione di difendere la nostra buona volontà nel cercare di tradurle. E questo compito lo affidiamo in genere a un predicatore, il quale, poveretto, spesso si barcamena. E comunque tra il predicatore e le assemblee nasce una specie di patto un po' vigliacco, di dire: tu predica pure. Quando predichi continua pure a dire che noi viviamo in una maniera, il Vangelo dice un'altra cosa, che c'è questa benedetta separazione tra fede e vita. Facciamo un po' così un mea culpa al momento e poi tiriamo avanti, no? Per questo credo può essere di qualche utilità ogni tanto risalire semplicemente a queste parole e riascoltarle così come sono. E lasciare che ciascuno di noi, senza delegare alcun predicatore, reagisca, ci lavori, si chieda cosa vogliono dire. E con fiducia ciascuno di noi chieda al Signore che cosa gli sta chiedendo. Fratelli carissimi, il Vangelo è il principio della creazione nuova, in cui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera: venga il tuo regno, Signore.
La colpa più grande, Signore, è la nostra profonda mancanza di fiducia in te. Non temeteci, ripeti spesso. Sostienici, perché troviamo la forza nel nostro quotidiano di non avere paura a vivere da cristiani, facendo anche qualche scelta coraggiosa a favore del più piccolo, a tutela della fragilità, nel rispetto di ogni uomo. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Arriva l'estate in questo pezzo di mondo europeo. Per molti di noi è tempo di riposo, di vacanze e di viaggi. Ma per chi soffre, per chi è solo, per chi vive nella povertà, queste spesso diventano settimane ancor più difficili. Signore, stai vicino a chi fa più fatica, perché possa sentire la carezza di quel Dio che conosce persino il numero dei capelli sul capo di ciascuno. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, vorremmo ringraziarti anche per questa Chiesa. Ci commuove la generosità di tanti uomini, anche molto diversi, che vivono e condividono la stessa passione per l'uomo. Loro ci ricordano e ci rimandano a te. Per loro ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
per chi ha compiti di governo, perché il potere che gli è stato conferito lo rimandi al senso di responsabilità verso tutti a cui è stato chiamato. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo, nella sua coscienza e nella sua vita, incontri te, il tuo Vangelo, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.